Amiche, amici di Radio L'Aquila 1, buongiorno, benvenuti a questo numero speciale di Zoom dentro la notizia. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Paolo Carducci, primario facente funzione del reparto di pneumologia Covid-19 dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, ovvero la ASL 1 del nostro Abruzzo. Dottore, benvenuto innanzitutto, è un piacere averla qui, ma anche così per confrontarci un po' sulla situazione in questo periodo. Ormai è un anno che si combatte con questa emergenza. I dati di oggi ci dicono che sostanzialmente abbiamo 482 casi positivi nella città dell'Aquila e nell'area aquilana in questo momento nuovi casi per circa 15 unità a crescere. Quindi si ha la sensazione, come dire, che ci sia ancora questa onda lunga della terza ondata.
Grazie per l'invito. Sicuramente è un periodo ancora di tensione e di afflusso in ospedale. Noi non abbiamo, praticamente da ottobre non abbiamo avuto riposo e nell'ultima settimana sembra che ci sia una fase veramente di picco, perché oltre alla pressione che è stata sempre praticamente costante della ASL, per la quale siamo un punto di riferimento dato che siamo l'unica pneumologia con indirizzo subintensivo, quindi rivolta a pazienti subcritici che vengono immediatamente prima dei pazienti da rianimazione, abbiamo avuto sempre una pressione che dagli ospedali, dei vari ospedali, Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro. Nell'ultima settimana però a questa pressione si è aggiunta anche un ritorno di fiamma, possiamo dire, dei contagi dell'Aquilano, perché stanno aumentando pazienti provenienti dall'Aquila e dintorni che erano praticamente scomparsi fino a 2-3 settimane fa. Quindi la pandemia è tutt'altro che in remissione, secondo la mia opinione, ma siamo ancora in una fase di picco di cui non vediamo finora un rallentamento e tantomeno la fine.
Ecco, questo proprio è un aspetto che ci preme, diciamo, approfondire, no? Cioè c'è una rappresentazione, come dire, di un'emergenza a livello nazionale in cui ci si è in qualche modo abituati a dei grandi numeri, purtroppo contenenti anche delle vittime, e si dimentica invece il flusso continuo che si muove su tutti gli ospedali d'Italia in questo momento. Il punto di vista del personale sanitario, diciamo, in questa lunga e continua emergenza, come lo sintetizzerebbe dal suo punto di vista?
Il nostro punto di vista è che adesso abbiamo perso di vista tutta la patologia a cui eravamo abituati, varia e diversa e spesso anche grave, tutto perché ci occupiamo di un'unica patologia a scapito di tutti gli altri pazienti. Praticamente da ottobre noi gestiamo solo pazienti Covid, abbiamo il reparto che è praticamente sempre pieno e i nostri pazienti tradizionali sono gran parte persi, di molti non abbiamo più notizie, di altri riusciamo con difficoltà a gestire la patologia, pazienti in patologie gravi come la fibrosi polmonare idiopatica, l'asma grave, che fanno farmaci biologici, farmaci che richiedono un piano terapeutico, dei controlli regolari, e questi riusciamo con difficoltà ancora a gestirli, ma molti pazienti più comuni, la maggioranza, si sono davvero persi. Noi non abbiamo più notizia dei nostri pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva, con patologie respiratorie meno gravi, perché siamo costretti a occuparci a tempo pieno di questa patologia, che non solo è frequente ma è anche grave, una patologia anche grave che ci costringe, che ci impegna notevolmente, non solo noi medici ma soprattutto il personale non medico, infermieri, operatori sociosanitari che sono in prima linea nella gestione dei pazienti, e sono pazienti non facili, soprattutto nel nostro reparto, pazienti in ossigeno ad alti flussi, in ventilazione a pressione positiva continua, che richiedono una sorveglianza e un'assistenza davvero ininterrotta, per cui assorbono tutta l'energia della nostra attività. Veramente ci sono segni di stanchezza, anche perché il personale non è mai sufficiente, non è mai quello che dovrebbe essere, e sono delle giornate veramente difficili da superare.
Ecco, di che fascia di età di pazienti stiamo parlando in questo periodo? Qual è la fascia di età dei ricoverati?
La fascia di età, diciamo che nelle ultime settimane abbiamo notato anche questo, che c'è una riduzione dell'età media dei pazienti. vediamo un po' meno anziani, che erano invece la maggioranza nella seconda ondata, quella che è partita all'incirca ad ottobre. Abbiamo avuto tantissimi pazienti anziani, ultraottantenni e purtroppo anche un gran numero di decessi in quel periodo. Attualmente si è notevolmente ridotto il numero di questi pazienti. Io non credo che sia un effetto della vaccinazione, ma sia un effetto di apprendimento, cioè i pazienti hanno imparato che questa è una malattia pericolosa da evitare e hanno messo in atto loro e i loro familiari delle misure di prevenzione più stringenti per evitare i contatti a rischio. Quindi abbiamo un maggior numero di pazienti relativamente più giovani, diciamo fino ai 70-75 anni.
Cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi, dottore, secondo lei?
Dipende molto da come andrà la campagna vaccinale, perché il vaccino, tutti i vaccini finora testati, cioè per i quali c'è letteratura, che sono in particolare lo Pfizer e l'AstraZeneca, dimostrano un'alta efficacia nel limitare la malattia grave, cioè non impediscono il contagio, non impediscono la malattia sintomatica, cioè la impediscono, diciamo, con efficacia molto minore rispetto alla malattia grave, che è limitata nel 100% dei casi. Quindi se le campagne di vaccinazione va avanti, quello che ci dobbiamo aspettare gradualmente è davvero una riduzione della pressione sugli ospedali, perché la maggior parte dei pazienti potranno essere gestiti anche a domicilio. Poi con l'arrivo degli anticorpi monoclonali, che sono molto promettenti proprio per la malattia lieve e per la malattia gestibile a domicilio, quello che possiamo aspettarci è una notevole riduzione della pressione sugli ospedali. Perciò è rimasta, secondo me, qualche settimana veramente di attesa, veramente pesante dal punto di vista della pressione sugli ospedali, ma se queste misure vanno avanti, speriamo che entro uno o due mesi possiamo vedere veramente un alleggerimento su tutto il sistema.
Ecco, facendo la domanda, come dire, dell'uomo della strada, no? Anche perché ci fa piacere averla qui con la sua massima competenza, dovremo convivere quindi con questo virus per gli anni a venire?
Questa è la grande domanda che tutti si fanno. Probabilmente sì, probabilmente sarà come una seconda influenza, un virus contro il quale dovremo vaccinarci regolarmente, anche perché non si sa qual è la durata della copertura vaccinale dopo le due somministrazioni classiche o dopo la singola somministrazione di altri vaccini, e non si sa nemmeno qual è la copertura immunitaria del paziente che ha superato la malattia vera e propria, ma in ogni caso sembra che non sia superiore a 8, 9, forse 10 mesi in tutti i casi. Quindi probabilmente avremo bisogno di richiami regolari vaccinali, probabilmente stagionali, e dovremo abituarci a convivere con questa malattia come conviviamo con altre malattie virali. Una eradicazione totale? Non lo so, questa è una domanda che forse va posta più a un epidemiologo o a un virologo che a un clinico come me, però è un virus, diciamo, molto subdolo, perché ha molti casi asintomatici e la grande maggioranza dei pazienti hanno malattia asintomatica, una malattia lieve che può essere scambiata per un comune raffreddore, una comune influenza, e solo un piccolo numero dei pazienti va incontro a una malattia grave, soprattutto gli ultraottantenni, ma non è una regola assoluta. Noi abbiamo visto purtroppo anche pazienti molto più giovani con malattia grave. Quindi però la sintomaticità della maggior parte dei pazienti permette la sopravvivenza e la diffusione della malattia attraverso la popolazione, e quindi permette anche di raggiungere le persone particolarmente fragili. Costituisce pertanto un pericolo, perché anche se l'1% della popolazione è fragile, ma quando si infettano 1 milione di persone l'1% diventa un numero significativo, per cui dobbiamo difenderci, dovremmo difenderci per sempre da questo virus.
Ecco, per concludere, per quelle famiglie invece che purtroppo hanno dovuto avere a che fare con il virus, magari non nella forma gravissima, ma ne sono uscite, le persone che in qualche modo avete curato, esistono dei programmi di riabilitazione? È consigliabile in questo senso? Ci sono dei consigli specifici da poter dare, o c'è già una specifica attività, diciamo, di recupero?
Allora, per questa condizione, che diciamo è in fase di studio, è una malattia, diciamo, relativamente giovane, ma c'è già una certa letteratura sull'argomento e c'è anche un nome per la condizione che fa seguito alla malattia acuta, che è una sigla anglosassone che è PASC, cioè post-acute sequele of COVID-19. Esistono le linee guida pubblicate dalla NICE, che è l'istituto nazionale corrispondente dell'Istituto Superiore di Sanità per il Regno Unito, per l'Inghilterra. E queste linee guida riconoscono una serie di sintomi molto variabili che sono una conseguenza della malattia, però per quanto è possibile valutare finora, non si tratta di sintomi, di condizioni pericolose per la sopravvivenza. Si tratta di condizioni molto, diciamo, disturbanti per la vita quotidiana, che vanno dai disturbi respiratori alla fiacca, l'astenia intensa, vertigini, disturbi di concentrazione e di memoria. E non esiste attualmente una terapia, neanche una terapia ben definita. L'unica raccomandazione fatta finora da questo organismo inglese è quello di un'area terapia di riabilitazione multilivello, riabilitazione respiratoria, fisica, psichiatrica e supporto psicologico. E non sappiamo ancora qual è la durata e qual è l'esito di questa condizione, ma comunque, ripeto, non sembra una condizione particolarmente invalidante, anche se molto disturbante per molti pazienti.
Guardiamola con speranza, diciamo che magari nelle nostre quote speriamo che l'aria buona di montagna porti le persone intanto a migliorare respirando quella che noi consideriamo una delle aree migliori del mondo, insomma, da questo punto di vista. Magari prendiamolo come un fatto ottimistico più che clinico.
Speriamo, sicuramente la buona aria è da secoli è risaputo che l'aria buona di montagna, di collina, giova alle malattie respiratorie, per cui il soggiorno montano è sempre raccomandato, e noi abbiamo questa fortuna, diciamo, non solo in città ma anche nei nostri dintorni, di avere veramente l'opportunità di respirare aria buona.
Con questo augurio salutiamo e ringraziamo soprattutto il dottor Paolo Carducci, primario facente funzione del reparto pneumologia COVID-19 dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Grazie e buon lavoro, dottore.
Grazie a voi.